Radio Emilia Romagna. I protagonisti di oggi.
L'universo sonoro di Andrea Centazzo. Tra sperimentazione e world music.
Sentite, cari amici, questo brano stupendo. Si intitola Nan. È una composizione per il teatro e ne è autore l'artista che oggi è qui con noi e che ora vi presentiamo. Ha alle sue spalle qualcosa come più di 1000 concerti e performance in Europa e negli Stati Uniti. I dischi che ha registrato tra LP e CD in 25 anni di carriera. Forse non se li ricorda tutti, più di 60, quasi 70. È autore di circa 350 composizioni e di 8 libri di musicologia. Parliamo di Andrea Centazzo. Un musicista nato per caso in Friuli, arrivato a Bologna nel 1973 per studiare all'università e poi rimasto fino al 91, quando si è trasferito a Los Angeles. Ma conserva ancora la sua casa a Sala Bolognese, dove torna 2-3 volte l'anno e dove l'abbiamo raggiunto noi. Centazzo è musicista onnivoro e artista totale, in senso wagneriano. Infatti, partendo dalle percussioni, è arrivato ad esplorare l'universo della multimedialità. Ha realizzato video, film, spettacoli musicali, si è dedicato alla regia, lavorando sempre con passione sull'integrazione di suono ed immagine. Dunque, Andrea, questa è la prima domanda.
Sul suo sito c'è una foto di lei bambino, vestito da indiano, mentre suona un tamburo. Dopo qualche decina d'anni sarebbe diventato un pioniere ed un campione della percussione contemporanea e dalla campagna bolognese si sarebbe trasferito nella patria degli indiani, l'America, Los Angeles. Quali sono stati i suoi primi passi nella musica?
La foto è emblematica perché sono sempre stato attratto fin da piccolo da questa cosa del suono, dal rumore, dall'organizzazione del medesimo. La verità è che crescendo ho sempre ascoltato musica e sempre mi sono sempre dato da fare un po', diciamo, in senso musicale con altri amici, cercavamo di fare delle orchestrine molto fantasmagoriche perché avevamo 9 o 10 anni, quindi niente di realmente musicale. Poi la verità è che ho incominciato invece a studiare chitarra, poi la chitarra mi aveva un po' stancato perché l'apprendimento non funzionava con questo insegnante che era una persona tristissima, e poi mi iscrissi al conservatorio a clarinetto. Anche lì il conservatorio andava parallelamente col liceo classico e la mia famiglia, che è una famiglia di avvocati, non voleva assolutamente che io avessi a che fare con la musica perché era una distrazione rispetto agli studi, e quindi a un certo punto dovetti smettere. Anzi, ricordo che una frase di mio padre diceva che il mondo si divide in due tra quelli che lavorano e i musicisti, quindi si può già capire il tipo di rapporto. Dopodiché, dopo un po' che studiavo clarinetto, finalmente sono ritornato a quello che era il mio amore originale, la percussione, e così ho incominciato ai 14-15 anni a strimpellare con i soliti gruppetti che facevano il rock, e pian piano ho iniziato a familiarizzarmi con vari tipi di musica. Ho incominciato uno studio della musica molto più tardi e difatti ho dovuto incominciare a capire alla fine del liceo, quando ormai ero all'università, che quella sarebbe stata la cosa che avrei voluto fare da grande, e quindi, diciamo, la percussione è entrata professionalmente nella mia vita molto tardi rispetto a quello che poteva essere la carriera di colleghi, perché io praticamente professionalmente ho debuttato a 24 anni. Di solito chi fa questo tipo di lavoro ci arriva 4 o 5 anni prima, quindi questo è stato un po' l'iter. Da lì in poi ho incominciato, diciamo, arrivato ai 20 anni, ho cominciato a applicarmi allo studio e ho studiato in Svizzera perché volevo diventare un batterista jazz, e all'epoca in Italia non c'erano scuole, parliamo del 70, quindi andai in Svizzera dove c'era la prima scuola europea che si rifaceva ai metodi americani, a quelli della Berklee Jazz School, che poi divenne famosissima e adesso anche qui in Italia ha delle filiali, e da lì poi la mia carriera decollò, e adesso naturalmente a raccontarle tutto sarebbe piuttosto lungo.
Bene, ora passiamo all'ascolto di un secondo brano. Abbiamo scelto Remote Story, sempre tratto dall'album Theaters, che raccoglie pezzi scritti da Centazzo per il teatro dal 1986 al 1991. È una musica bellissima, avvolgente. Qui in particolare dove risaltano i sassofoni di Geoff Warren. Una musica che vive di vita propria, indipendentemente dai testi che l'hanno ispirata. Thank you. Andrea Centazzo, come abbiamo detto, ha interessi musicali che vanno dall'opera lirica all'orchestra sinfonica, dalle percussioni solo all'avanguardia. Laureato in musicologia con una tesi su Edgar Varèse, Centazzo ha ricevuto prestigiosi premi per le sue musiche ed i suoi video, in Italia come negli Stati Uniti, in Giappone o in Francia. Come un compositore di colonne sonore, sa trarre ispirazione da una scena, una visione, un paesaggio, un'idea. Vorremmo sapere da Andrea qual è per lui il rapporto tra musica e paesaggio. Esiste una musicalità intrinseca ai luoghi?
Dunque, devo dire la verità che quando iniziai a fare professionalmente musicista, il mio hobby, e che per un periodo poteva anche diventare una professione, era la fotografia. Quindi io sono stato sempre molto attaccato, diciamo molto impressionato nella mia ispirazione dall'immagine, dal paesaggio, dalla forma, dal movimento. E naturalmente questo si è sviluppato viaggiando e confrontandomi con diverse realtà, e indubbiamente ogni situazione mi ha dato una grande ispirazione. Per esempio, la prima tournée americana che feci nel 78, dove visitai le riserve indiane, avevo avuto sempre, appunto, fin da quando fu presa quella foto vestita da indiano, che avevo 4-5 anni, ho avuto sempre questo mito degli indiani come i buoni, perché invece naturalmente la filmografia del dopoguerra, la filmografia del Novecento americana, disegna sempre gli indiani come i cattivi e i bianchi come i buoni, no? Dopo naturalmente questo si è rotto con Cavallo Blu, Balla coi lupi, questi film, ma dobbiamo arrivare agli anni 90. Però io sono sempre stato affascinato dagli indiani e andai lì a visitare le riserve, ed ecco che poi nacque questo pluripremiato album che si chiamava appunto Indian Tapes, dove c'erano i suoni della natura, dove c'erano immagini che si rincorrevano sonoramente. Andando avanti con gli anni, viaggiando e conoscendo luoghi e persone su tutto il globo, ho incominciato a sviluppare quest'altra passione, questa che era una passione, che era quella dell'immagine. Con l'aumento della tecnologia l'ho sviluppata in un'altra forma espressiva, che appunto è quella del video, e alla fin fine ho incominciato a ispirare le musiche alle immagini e le immagini alle musiche, creando quello che poi è il mio lavoro di adesso, gli spettacoli multimediali.
Il brano che trasmettiamo ora è indicativo del modo di operare di Andrea Centazzo. È tratto da Sacred Shadows, un progetto di integrazione di linguaggi artistici differenti, dove il cuore pulsante di un'orchestra gamelan di un remoto villaggio dell'isola di Bali batte all'unisono con le forme musicali occidentali. Il risultato è un'esperienza acustica unica, con i dolci suoni del gamelan che ipnotizzano l'ascoltatore. Thank you. veramente bello questo pezzo. A proposito di integrazione di linguaggi differenti, come possono essere l'antica musica balinese e i suoni digitali prodotti dal computer, chiediamo ad Andrea Centazzo in quale misura oggi il computer cambia il modo di comporre musica. Nel suo progetto Mandala per strumenti digitali, percussioni e videoimmagini, il computer crea un universo sonoro richiamando canti, danze, suoni, rumori ormai perduti. È così?
Sì, il computer ha cambiato la maniera di scrivere la musica in peggio, perché naturalmente, come anche la maniera di scrivere diciamo le parole in peggio, nel senso che il computer è una macchina. Bisogna stare estremamente attenti quando si usano le macchine, perché le macchine tendono a dominarci. I programmi dei computer sono fatti per un lavoro seriale, quindi farli diventare creativi è un'operazione che richiede comunque la vittoria dell'intelletto sulla forza bruta della macchina. E quindi dal punto di vista strutturale io sto sempre molto attento quando scrivo la musica a cercare di immaginarmi ancora di avere in mano la penna. D'altro canto è anche vero che il computer, con gli ultimi sviluppi tecnologici, mi ha permesso di girare per il mondo, registrare un canto aborigeno, passarlo nella macchina e quindi suonarlo con una tastiera come fosse l'aborigeno in persona che lo canta davanti a me. È evidentemente un'operazione che ha sempre degli azzardi, questa dell'usare le macchine. Difatti io dal vivo non uso mai solamente il computer per riprodurre i suoni e per creare la musica, ma uso il computer e contemporaneamente tutto il mio arsenale di strumenti a percussione intonati come i gong, le marimbe o non come i tamburi, e miscelando i suoni che escono dal computer e quelli che produco dal vivo ottengo una realistica orchestra che posso far funzionare da solo.
Thank you.
Il brano che stiamo ascoltando ci sembra perfetto per capire l'universo musicale di Andrea Centazzo, la sua capacità di coniugare, come dire, il remoto al futuribile, la selva all'informatica. Centazzo ha anche composto musiche per il teatro, il balletto, ha suonato con i più grandi maestri, da Silvano Bussotti a John Zorn, da Steve Lacy a Don Cherry. Ha composto musica per progetti di Greenpeace e del WWF, ha fatto cantare le balene, danzare gli indiani d'America, ci ha comunicato la sua fascinazione per l'Oriente. Ma questa sua versatilità, questo andare dal minimalismo alla world music, dalle atmosfere primordiali alle tastiere collegate ai computer, tutta questa creatività diffratta ha un centro, qualcosa intorno al quale ruota tutto?
Io sono partito con un'idea, che è un'idea di base musicale molto semplice. Tutto quello che ho fatto nel corso dei 30 anni di carriera è stato applicare questa idea, questo modulo, questa maniera di pensare la musica a diverse forme espressive, quindi sia che io diriga l'orchestra e scriva per l'orchestra sinfonica, sia che suoni da solo le percussioni e usi il computer, sia che faccia solo musica col computer, ossia che prenda tre strumentisti e faccia della musica in cui anche gioca un fatto di improvvisazione, eccetera, tutto questo è comunque sempre relativo a un concetto che qualcuno, se ascolta i vari dischi e le varie espressioni, può benissimo identificare. Il passaggio poi ai vari generi non è un passaggio reale, perché alla fin fine ho fatto praticamente sempre lo stesso tipo di musica, tanto che una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto è stato 2 anni fa, quando ho ripreso in mano, dopo quasi 20 anni, la mia vecchia etichetta discografica, e l'abbiamo riaperta negli Stati Uniti con la musica improvvisata, al jazz d'avanguardia dagli anni 70, e a questo ho aggiunto anche la nuova musica, le composizioni. La grande soddisfazione è stata che i giornalisti, il pubblico, chi ha comprato i dischi ha ritrovato questo itinerario, ha ritrovato questa idea, ha ritrovato questa unità nel fare musica. Chiaramente anche nelle immagini applico questo tipo di coerenza, per cui se uno va a vedere il mio primo film dell'84, Tiare, che era un viaggio onirico nell'infanzia, e che tra l'altro vinse a esequo con Silvio Soldini il primo premio del cinema indipendente italiano, già lì trova magari più primitivi, magari non tecnologici come sono adesso, ma tutti i risultati che poi ho ottenuto in questi ultimi spettacoli, come Mandala che lei ha citato, o come Eternal Traveler, questo spettacolo su Leonardo da Vinci, che è l'ultima produzione che sto portando in giro per il mondo.
Andrea Centazzo è autore di uno struggente poema musicale, un requiem sulle atrocità della guerra balcanica che ha sconvolto le coscienze europee nei primi anni 90. Registrato con la Youth Symphony Orchestra, questo lavoro ha sonorità di musica sacra. Vi facciamo ascoltare il terzo brano, intitolato Il viaggio dell'amore. cari ascoltatori, ci stiamo avviando alla conclusione della nostra chiacchierata con il musicista, percussionista, compositore, videomaker e performer Andrea Centazzo. Gli vogliamo chiedere, come ultima cosa, quali sono i luoghi della sua vita e della sua musica. Ad esempio, Bologna e Los Angeles sono fonti di ispirazione, come l'Oriente. Abbiamo, recentemente, intervistato Giorgio Gaslini, uno dei maestri del jazz, il quale ci ha detto che compone preferibilmente nella sua casa sull'Appennino Parmense, perché ci sono le condizioni di luce, tranquillità, serenità ideali. E per Andrea Centazzo, quali sono queste condizioni?
Beh, lei saprà, forse, se non lo sa, glielo dico io, che la casa di Gorro è stata praticamente la mia culla, nel senso che la mia carriera è incominciata con un provino a casa di Giorgio, appunto in questa sua casa di Gorro, nel 73. Io ero uno sconosciuto ragazzotto che suonava le percussioni, suonava la batteria in una maniera già particolare rispetto al mercato. Giorgio cercava un batterista per quello che sarebbe diventato poi il gruppo più famoso, il suo quartetto Gaslini di quegli anni, e attraverso un comune amico, il critico Enzo Faenz, fummo messi in comunicazione e lui mi disse: ma le piacerebbe suonare, dice, può, magari ci vediamo, dice, io adesso sono a Gorro nel Parmense, io dico no, metto tutto in macchina e vengo a fare subito un provino. E nella saletta sotto della casa di Gorro si fece questa prima jam session e lui mi scritturò, e la settimana dopo suonavamo insieme alla piccola scala. Quindi ho un affetto per l'Appennino Parmense, perché chiaramente se non fossi andato a Gorro a fare quel provino forse avrei fatto lo stesso il musicista, ma chissà come. Tornando ai luoghi di ispirazione, sì, certo, ho un affetto profondo per questa casa che ho a Sala Bolognese, in cui ritorno almeno un paio di volte all'anno, una casa che ovviamente mi sono ristrutturato pian piano con la casa come volevo negli anni, proprio con le mie sante mani, perché ho molta manualità, come credo tutti i percussionisti poi. Però devo dire la verità che ogni luogo mi dà una sensazione e un'ispirazione diversa. L'Oriente non è il posto dove compongo di solito, è capitato magari quando soprattutto ho fatto il mio lavoro con i musicisti balinesi, che sono stato a Bali molto tempo, ho scritto qualcosa anche lì, ma di solito raccolgo queste impressioni e le porto a casa. Ovviamente adesso, stando molto di più a Los Angeles, compongo di più a Los Angeles, però per esempio anche Leonardo da Vinci è composto a Los Angeles, ma l'ispirazione è venuta dalla Toscana, dove sono andato appunto a fare i video, è venuta dall'Emilia, dove ho girato quasi tre quarti poi dello spettacolo, perché nello spettacolo ovviamente magari uno non se ne accorge, ma ci sono tutte le chiese della bassa bolognese, perché dovevo finire una parte e non avevo tempo per tornare in Toscana, e quindi ho utilizzato le belle chiese che ci sono qui intorno. E naturalmente questo, siccome nel video di Leonardo è accoppiato delle immagini dei suoi quadri, ci sta benissimo. E per esempio adesso sto facendo un progetto, il nuovo progetto per la NASA, un progetto che sarà sempre multimediale sulle onde gravitazionali, e in questi riprese a San Giovanni in Persiceto, e qui in giro ci sarà una prima parte in cui si vedranno gli astronomi rinascimentali e tutte queste scene. Quindi ho un legame profondo chiaramente con questa terra, e però devo dire la verità che poi ho un legame anche profondo con gli Stati Uniti, perché per molti aspetti mi hanno esaltato, perché comunque per uno che ha incominciato per diventare un musicista jazz, poi abitare negli Stati Uniti e diventare realmente la realizzazione di un sogno.
Grazie, Andrea. Purtroppo non abbiamo spazio sufficiente per trasmettere tutti i brani che avremmo voluto far sentire ai nostri ascoltatori. ci concediamo con un pezzo che a noi piace moltissimo. Una musica per la danza, precisamente per la messa in scena di un balletto creato da Alberto Martini, un anticipatore del surrealismo, negli anni 1919-20. A tutti voi ricordiamo che per entrare in contatto con l'universo sonoro di Andrea Centazzo potete collegarvi al suo sito www.andreacentazzo.com e ascoltarne le musiche su www.ictusrecord.com.